Esercizi di Sant'Ignazio di Loyola, a cura di Don Giovanni Poggiali.
Carissimi radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Maria, buonasera. Vi parlo dalla parrocchia di San Ceccardo in Carrara. Siamo nella diocesi di Massa Carrara Pontremoli in Toscana. Io sono Don Giovanni Poggiali, sono un sacerdote di questa diocesi dal giugno del 2000, dal 24 giugno del 2000, e appartengo ad una fraternità sacerdotale chiamata Opera di Maria, Madre della Chiesa, fondata agli inizi degli anni Ottanta da Don Pietro Cantoni, che questa sera è qui con noi, e questa comunità è riconosciuta dagli inizi degli anni Novanta dal nostro Vescovo, il Vescovo diocesano Monsignore Eugenio Benini. È riconosciuta come associazione pubblica clericale e in via di diventare, a Dio piacendo, società di vita apostolica. Ecco, la nostra fraternità, l'Opera di Maria, Madre della Chiesa, è composta da 7 sacerdoti e un diacono. Ecco, la presento un pochino così ci conoscete un po' meglio. Un diacono che tra l'altro il 28 giugno di quest'anno diventerà sacerdote, quindi lo affidiamo anche alla Madonna, Don Massimo. E questa comunità ha sede in una località chiamata Filetto di Villa Franca Lunigiana, sempre in provincia di Massa Carrara. Ecco, il nostro Vescovo ci ha affidato 14 parrocchie in Lunigiana, in terra di Lunigiana, in un comune che si chiama Bagnone, quindi abbiamo 14 parrocchie nel Bagnonese, nel comune di Bagnone, che è uno splendido territorio al nord della Toscana, tra la Liguria e l'Emilia, dove noi operiamo e viviamo. E il Vescovo inoltre ci ha affidato proprio la parrocchia di città in cui siamo ora, San Ceccardo a Carrara, che ha circa 5.000 abitanti. Ecco, e tre di noi, è una piccola comunità, quindi tre di noi risiedono qui a San Ceccardo e vivono stabilmente in parrocchia. Appunto Don Piero, che è anche il superiore della comunità, Don Angelo e Don Massimo. Mentre gli altri 5, compreso il sottoscritto, risiediamo nella nostra casa madre in Filetto, appunto di Villa Franca Lunigiana, al villaggio del Fanciullo. Ecco, una delle caratteristiche della nostra comunità è la predicazione degli esercizi spirituali di Sant'Ignazio di Loyola, nel metodo dei 5 giorni. Poi dedicheremo anche a questo tema della durata degli esercizi una trasmissione a parte più avanti. Ecco, Don Piero Cantoni è già intervenuto altre volte a Radio Maria per parlare degli esercizi, per spiegare la dinamica degli esercizi, che cosa sono gli esercizi, ad esempio nelle trasmissioni sia di Enrico Chiesura al sabato mattina, un sabato al mese, o di Marco Invernizzi al martedì sera. Ecco, però questa sera il nostro intento è di dare una continuità al tema degli esercizi ignaziani, cominciando una serie di trasmissioni dedicate proprio a questo dono che Sant'Ignazio di Loyola ha fatto alla Chiesa, lo ha ricevuto e lo ha fatto, ecco, alla Chiesa, e chiediamo anche una speciale intercessione a questo santo, a Santo Spagnolo, a Sant'Ignazio e alla Madonna, perché noi possiamo rimanere fedeli, ecco, all'intento e ai contenuti che il santo desiderava, solamente per la maggior gloria di Dio e per il bene delle anime. Ecco, il motto di Ignazio, dei Gesuiti, la Compagnia di Gesù che Ignazio ha fondato nel XVI secolo, era ed è infatti ad maiorem Dei gloriam, per la maggior gloria di Dio. Ecco, ora io faccio intervenire Don Piero Cantoni, che è il nostro superiore, che è la persona sicuramente più indicata per introdurci, ecco, al tema dell'esercizio, affinché ci possa aiutare Don Piero ad entrare un pochino di più nel tema dell'esercizio con una trasmissione questa sera introduttiva. Ecco, ovviamente noi non abbiamo questa sera la pretesa di esaurire tutti i contenuti e i significati degli esercizi, però vorremmo capirci un pochino di più, soprattutto coloro che magari non hanno mai sentito parlare di esercizi spirituali e non sanno neanche che cosa siano gli esercizi spirituali. Ecco, magari hanno solo sentito così nominare il nome, ma non hanno mai capito, non hanno mai approfondito la tematica. Ecco, quindi io proprio all'inizio faremo un pochino domande e risposte con Don Piero, anche per snellire un pochino di più la trasmissione. Ecco, lei Don Piero ha ormai un'esperienza più che trentennale degli esercizi e in un suo scritto lei ha detto che sono stati per lei una scuola, se non l'unica vera scuola anche di teologia, e ha scritto anche che sono un ottimo metodo per la formazione sacerdotale. E qui le chiedo, come si possono definire gli esercizi spirituali secondo l'intento di Sant'Ignazio e il suo desiderio, e come si possono anche affrontare alla radio, ecco, in queste nostre trasmissioni?
Ecco, direi che si potrebbe impostare la cosa in questo modo. Pochi sanno che Ignazio di Loyola è un grande mistico. Si vede in lui più che altro l'aspetto di guida, di organizzazione, no? Lo si pensa come a una specie di generale di un esercito di militanti, di combattenti, il che in parte è certamente anche vero, c'è anche questo aspetto organizzativo che lì era molto forte, però non bisogna dimenticare che è stato un grande mistico, è vissuto in un periodo, lì è nato nel 1491 ed è morto nel 1556, in un periodo che viene definito il siglo d'oro, cioè il periodo del massimo secolo d'oro, il massimo fulgore anche della cultura e della civiltà spagnola. I suoi contemporanei erano per esempio Santa Teresa d'Avila e San Giovanni della Croce, che sono due grandi mistici. Cioè, mentre siamo abituati a considerare come grandi mistici San Giovanni della Croce e Santa Teresa d'Avila, molto spesso ci si dimentica del mistico Ignazio. Invece Ignazio ha fatto esperienze mistiche, le racconta in un libro che io consiglio molto di leggere, che è una lettura molto bella, gradevole, non è un libro molto grosso, spesso circola con vari titoli, no? Sant'Ignazio autobiografia, oppure il racconto del pellegrino, questo è uno dei titoli con cui è stato tante volte diffuso, e è un'autobiografia, ecco, Sant'Ignazio è stato costretto, non lo faceva molto volentieri di raccontarsi, ma i suoi compagni in qualche modo lo hanno costretto a raccontare la sua vita, che lui racconta in terza persona, dicendo il pellegrino fece, il pellegrino andò, eccetera, in questo modo, e nella sua autobiografia racconta che lui si è ritirato a fare vita eremitica in una grotta, in località Manresa, siamo nel retroterra della Catalogna, non lontano da Barcellona, e in questo luogo a un certo punto lui ha avuto delle visioni. Lui parla di cinque grandi visioni: la Trinità, l'umanità di Cristo, il modo con cui Gesù è presente nella Santissima Eucaristia. Poi una visione misteriosa, che è quella che lui considerava la più grande di tutte, come Dio ha creato il mondo anche, e poi una visione misteriosa, lui si era allontanato un pochettino dalla grotta, prendeva una strada circa a un miglio, quindi a un chilometro e mezzo da Manresa, sulle rive di un torrente che costeggia Manresa, che si chiama Cardoner, e lì è rimasto così a guardare questo torrente e ha avuto una visione che lui stesso poi non riesce a definire bene quanto all'oggetto, ma lui dice: tutto quello che ho imparato nella vita, tutte le cose che poi ho studiato non sono paragonabili a quello che ho capito soltanto in quel momento lì, cioè Dio mi ha riempito di grazie, dice, mi sembrava di essermi trasformato, tutto mi sembrava nuovo, mi sembrava di essere diventato un'altra persona, usa proprio queste espressioni che sono molto belle. Ecco, ha avuto esperienze quindi molto forti, come le ha avute Santa Teresa d'Avila, come le ha avute San Giovanni della Croce. Il problema di uno che ha fatto queste esperienze è come comunicarle agli altri, come fare entrare gli altri in questa esperienza bella, meravigliosa, che è l'esperienza di Dio. Santa Teresa d'Avila ha risolto il suo problema scrivendo anche lei una biografia, anche lei costretta, insomma, per imposizione, però una biografia molto bella, la vita di Santa Teresa scritta da lei stessa, dove racconta un po' anche tutte le sue esperienze mistiche, una vita che è molto bella, molto convincente. Pensiamo che una grande persona che poi è una santa, Santa Maria Teresa Benedetta della Croce, che al secolo si chiamava Edith Stein, la lettura della biografia di Santa Teresa d'Avila è stata decisiva per la sua conversione. San Giovanni della Croce invece ha usato un altro metodo, lui ha scritto delle poesie, la poesia si presta a trasmettere queste esperienze ineffabili, indicibili. di cui poi lui stesso ha scritto il commento, perché lui era anche un teologo, San Giovanni della Croce, che però lui stesso dice, però il mio commento non è a livello della profondità della mia poesia. Sant'Ignazio il problema l'ha risolto in un altro modo, ecco, potremmo dire, gli esercizi sono una mappa, è come dire, se vuoi avere qualche cosa di simile a quello che ho provato io, devi fare un percorso, è una mappa, è un itinerario. Ecco, un itinerario da fare, ecco, poi vedremo, no? Io ripeto sempre, ma non è una mia invenzione, che gli esercizi sono un libro da fare, non un libro da leggere, no? È un'esperienza, ecco, è un itinerario, è un cammino, è uno dei primi commentari agli esercizi di uno dei gesuiti della prima generazione, il padre Luis de la Palma, si intitola Il cammino è spirituale, è un cammino spirituale, è come un pellegrinaggio, ma un pellegrinaggio che non c'è bisogno di muoversi di casa o del posto dove si va, è un pellegrinaggio interiore, non per questo meno vario, meno interessante, a volte anche difficile, ci sono dei passaggi un po' che ci possono mettere in crisi, no? Perché si entra dentro se stessi, si va verso Dio, guidati sempre da Dio, si va incontro al Signore, il Signore ci viene incontro, ci fa partecipare a un'esperienza profonda che è l'esperienza della sua vita, ecco, gli esercizi sono qualche cosa di veramente straordinario, lo dico perché li ho guidati per tanto tempo e continuo a farli, è una delle attività, noi dell'Opus ci teniamo molto, è un'attività che fra l'altro fa del bene non solo a chi riceve gli esercizi, ma a chi li dà, perché gli esercizi hanno anche questa caratteristica, la guida, ecco il termine giusto da usare a guida, perché Sant'Ignazio non voleva che si usasse il termine predicazione, perché il termine predicazione dà l'idea di una comunicazione di un contenuto soltanto intellettuale, mentre invece gli esercizi sono proprio, chi fa gli esercizi è colui che li fa, lui dice, usa questa espressione, colui che fa gli esercizi è colui che dà gli esercizi, colui che riceve gli esercizi è colui che dà gli esercizi. In passato si usava soprattutto il termine direttore, oggi si preferisce il termine guida, ma diciamo è importante capire il concetto. Ecco, la guida, chi dà gli esercizi, li deve fare anche lui, perché altrimenti non funzionano. Vedete, è come la guida di montagna non può, sì, può dirti guarda si va su di lì, si va su di là, prendi questo sentiero, prendi quest'altro sentiero, ma poi la guida, quella che funziona, è quella che si mette gli scarponi e che va a venire con te, che ti cammina accanto, che a volte ti precede, a volte ti viene dietro, ecco quindi gli esercizi sono qualche cosa che serve tantissimo a chi li dà, ecco io stesso lo ho scritto e ci credo veramente, è la teologia più profonda che ho imparato, quello che adesso insegno anche teologia, l'altro dalla teologia dove l'ho imparato, quello l'ho imparato dando e guidando esercizi.
Grazie. Ora io Don Piero le faccio un'altra domanda, ecco, per entrare un pochettino ancora più in profondità con gli esercizi. Le posso chiedere quali sono i pilastri, diciamo le parti fondamentali degli esercizi di Sant'Ignazio, posto che senza queste parti fondamentali non si possono definire esercizi di Sant'Ignazio. Ecco, quali sono, diciamo, le parti più importanti di questo metodo, di questo tipo di percorso, come abbiamo appunto ascoltato da lei, questo percorso spirituale, questo cammino spirituale interiore dentro noi stessi?
Ecco, gli elementi essenziali degli esercizi tali che se manca anche uno solo di questi, gli esercizi non sono veramente esercizi inerziani, sono tre. Ecco, uno è la preghiera personale, l'altro è il colloquio personale e il terzo il discernimento degli spiriti. Ecco, adesso li vediamo uno per uno. Preghiera personale, ecco perché si possano fare gli esercizi, ciascun esercitante deve avere un posto, un luogo dove essere da solo a tu per tu con Dio, ecco perché una buona casa di esercizi ci vogliono le camere singole e non solo per comodità, proprio perché potremmo dire è come la celletta del monaco, devi avere il tuo posticino dove ci sei solo tu e il Signore. perché questa preghiera personale è assolutamente fondamentale. Noi sappiamo, no, che la preghiera più importante nella Chiesa, quella che ha un ruolo determinante, che nessuno li può assolutamente togliere, è la liturgia, che è una preghiera comunitaria. È il popolo cristiano che l'assemblea è convocata per adorare Dio, per celebrare le sue meraviglie e per rendere di nuovo presente il mistero pasquale di Cristo, eccetera. Certamente, però non dobbiamo dimenticare che anche nel Vangelo si parla anche della preghiera personale. E tu quando prega, entra nella tua camera, chiusa la porta, pregherai nel segreto il Padre tuo. E questo è importante proprio perché anche la preghiera liturgica si è vissuta profondamente. Sappiamo che il rischio di una preghiera della preghiera liturgica è che diventi poi qualcosa di puramente ritualistico, di esteriore, di cose che si fanno senza parteciparvi con il cuore. Ecco, la preghiera personale è fondamentale anche per questa prospettiva. Ecco, gli esercizi sono anche una scuola di preghiera. Come si fa a imparare a pregare? Bisogna farla, bisogna esercitarsi con l'aiuto di una guida. Non esistono manuali che da soli ti garantiscono di imparare a pregare. Faccio sempre un esempio, è come se uno dice voglio imparare a nuotare, bene, allora vado in libreria, mi compro un manuale, mettiamo il manuale Oepli, 100 lezioni di nuoto, me lo leggo bene, me lo studio, me lo sottolineo per bene, proprio sono molto studioso, molto attento, imparo tutto per bene, vado in piscina, mi tuffo e annego, perché non è sufficiente. Per imparare a nuotare ci vuole un maestro di nuoto, una persona che ti sta vicino, che ti guida, che ti evita i pericoli, che ti sostiene, che ti fa fare un percorso. Ecco, quindi prima di tutto preghiera personale. Se questa preghiera personale c'è, cioè se uno veramente si mette davanti al Signore e fa questo percorso, gli esercizi sono proprio un percorso, sia a livello contenutistico, cioè la guida ti dice su che cosa pregare, quali sono i contenuti su cui riflettere, ti dice anche, ti comunica anche un metodo. Se fai questo, nel tuo cuore, nella tua interiorità, succede qualcosa. Le cose non vanno proprio lisce, 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 lisce. Allora Sant'Ignazio dice ci sono stati spirituali che si possono alternare, che lui chiama consolazione e desolazione, che dobbiamo capire che non sono sia la desolazione che la consolazione. La consolazione non è necessariamente un andare avanti, così come la desolazione non è necessariamente andare indietro, fanno parte di un percorso, e questo è il discernimento degli spiriti, importantissimo. Poi, siccome capirci qualcosa in questo guazzabuglio della nostra interiorità non è facile, allora importantissimo il colloquio personale. Ecco, gli esercizi sono impegnativi per chi li guida, perché? Perché non hai finito soltanto quando hai dato delle meditazioni su cui riflettere, perché poi devi mantenerti a disposizione per i colloqui. È per questo che gli esercizi in genere non possono essere troppo numerosi, perché noi normalmente nella nostra comunità in genere quando facciamo gli esercizi siamo in due guide. Naturalmente il numero di persone che partecipano è proporzionato, in genere non si va mai oltre la ventina di persone, in genere anche molto meno. Perché? Perché bisogna fare in modo che tutti abbiano la possibilità di parlare con la guida quando ne sentono la necessità. Anzi, noi diamo sempre un'indicazione molto precisa e concreta, almeno una volta al giorno veniteci a trovare, anche se vi sembra di non avere niente da dire, perché questo rapporto personale è molto importante. Poi anche quello che precisa, perché gli esercizi ti propongono un percorso, ma poi ciascuno di noi ha il suo percorso, ed è importante fare il nostro percorso, il percorso che ciascuno di noi è chiamato a fare. E allora il rapporto con la guida, il colloquio con la guida è assolutamente decisivo da questo punto di vista, perché il nostro percorso sia personalizzato, per così dire. Ecco, quindi tre cose, ripeto, che sono proprio gli elementi essenziali: preghiera personale, discernimento degli spiriti e il colloquio personale.
Ecco, la domanda che le faccio ora, Don Piero, in qualche maniera lei ha già risposto a questa domanda, però magari sicuramente possiamo approfondire ancora questa tematica. Lei lo ha detto anche prima, nella prima risposta alla prima domanda, no? Dice che lei dice spesso che gli esercizi non sono tanto un libro da leggere, perché in effetti il testo degli esercizi è molto diffuso, basta andare in una libreria qualsiasi cattolica e si trova appunto il testo degli esercizi, uno potrebbe prendere il libro, leggerli e fare gli esercizi. E dice no, questo non è sufficiente, non va bene, perché leggere solo il testo non funziona. Gli esercizi sono un'esperienza da fare. Ecco, perché sono un'esperienza da fare e non è sufficiente leggere il libro degli esercizi?
Perché gli esercizi non sono una scuola di teologia. Ecco, uno può pensare gli esercizi come li aveva concepiti Sant'Ignazio originariamente e come rimangono sempre, diciamo, gli esercizi nello stretto senso della parola sono di un mese, la durata di un mese. In un mese uno può pensare, dice, chissà quante cose imparo. Beh, si possono anche imparare delle cose nuove, però quello che gli esercizi propongono è un cammino molto più impegnativo. Ecco, è proprio all'inizio del libretto degli esercizi c'è una annotazione di Sant'Ignazio con una sua espressione che in qualche modo è un po' la chiave di comprensione di questa realtà. Sant'Ignazio dice: non è il molto sapere che sazia e soddisfa l'anima, ma il sentire e gustare le cose internamente. E io penso che per capire quello che qui Sant'Ignazio dice possiamo ricorrere a un'immagine, a una metafora che ci viene dal mondo orientale, dal mondo dei cristiani orientali, i quali usano questa espressione, dicono: bisogna far scendere la mente nel cuore. La mente è importantissima, anzi diciamo negli esercizi, guardate, c'è una logica stringente, una logica a cui non riesce a sfuggire, c'è una logicità, una connessione delle parti che è veramente straordinaria, non c'è niente di arbitrario. Da questo punto di vista veramente il cristianesimo rivela la sua natura di religione del logos, sappiamo che il nostro Papa Benedetto XVI giustamente insiste molto su questo punto, no? Questa connessione fra la fede e la ragione. Certamente questo è vero, però è vero che come tante cose noi le possiamo sapere soltanto cerebralmente e siamo convinti così con la testa. Ecco, io penso che se ci mettessimo all'uscita, alla porta d'ingresso, di uscita di una chiesa durante prima o dopo la messa domenicale e ponessimo la domanda alle persone che entrano, che escono, diciamo, senti un po', secondo te Gesù Cristo è la cosa più importante della vita? Beh, penso che tutte le persone ti risponderebbero di sì, anche perché ti direbbero, se no cosa vengo a fare una messa a fare? Allora però è vero questo, è vero poi in concreto che Gesù è la persona più importante, è la realtà più importante della tua vita? Ecco, gli esercizi sono far scendere la mente nel cuore, cioè fare che queste verità che noi crediamo, che per qualche verso sappiamo già, fare diventare carne della mia carne, ossa delle mie ossa, fare diventare vita. Ecco, gli esercizi da questo punto di vista è un itinerario. Vedete, faccio un esempio, no? Perché la Sant'Ignazio ama molto gli esempi, perché gli esempi servono molto per capire. È un pochettino, leggere gli esercizi e basta, è come leggere una ricetta di una torta. E beh, questo può essere interessante per una massaia, ma poi fino a un certo punto, sai, leggi una ricetta, non è molto emozionante, quanta farina ci devi mettere, che uova ci devi mettere, come devi tagliare la frutta, la cosa interessante è mangiare la torta, ecco, gli esercizi sono una cosa da fare, il rapporto è un po' questo, vedete, leggere soltanto gli esercizi e basta, poi un pochettino c'è la stessa soddisfazione che leggere una ricetta senza mangiare poi la torta. mi ricordo, ti posso raccontare un'esperienza mia personale, ero un ragazzo, ero studente già, studente universitario, mi parlarono degli esercizi con entusiasmo e io da studente, così abituato che i libri, nei libri c'era dentro tutto, mi sono precipitato nella biblioteca dell'università e mi sono preso in prestito il libro degli esercizi di Sant'Ignazio. Lo sono portato a casa, ho cominciato a leggerlo e vi confesso che dopo le prime 10 pagine mi sono arenato, ho detto ma non ci capisco niente, non mi entusiasma assolutamente. E allora poi dopo, quando poi feci gli esercizi, ci entrai dentro, capii che quanto era vero e giusto quello che diceva Sant'Ignazio. Sant'Ignazio non voleva che si diffondesse il libro degli esercizi, perché capiva che non serviva a uno che non aveva fatto l'esperienza, che non sapeva che cos'erano, serviva a chi li dava. Ecco, allora chi dava gli esercizi c'aveva il libro degli esercizi, chi li riceveva non ce n'aveva bisogno, perché attraverso le guide riceveva quello che era necessario, cioè tutte le varie tappe, i percorsi, le metodologie, i modi di comportarsi, eccetera, che in qualche modo configurano questo itinerario.
Ecco, ora le faccio un'altra domanda. Don Piero, prendo uno spunto dalle nostre costituzioni, ecco, dell'opera di Maria, Madre della Chiesa, la nostra comunità. Se noi leggiamo le nostre costituzioni, al numero 94 appunto si parla degli esercizi, c'è scritto che gli esercizi di Sant'Ignazio di Loyola costituiscono uno strumento privilegiato del nostro apostolato. Ecco, cosa significa questo? Cioè, perché gli esercizi possono essere un buon mezzo, oltre che per formare anche i sacerdoti, per la formazione sacerdotale, ma anche per la nuova evangelizzazione, che è stata così fortemente voluta sia da Papa Giovanni Paolo II e anche dall'attuale pontefice Benedetto XVI. Ecco, perché gli esercizi possono essere uno strumento privilegiato dell'apostolato per la nuova evangelizzazione di cui oggi c'è tanto bisogno?
Ecco, certamente gli esercizi richiedono una certa preparazione, per cui se vogliamo annunciare Gesù a una persona, quindi il primo annuncio, non è certamente una buona prassi dire vieni a fare il corso di esercizi, perché uno per poter usufruire di questo metodo in modo fruttuoso deve avere una certa già conoscenza della fede cristiana. Però servono tantissimo per la nuova evangelizzazione in questa prospettiva, cioè tante persone che sono cristiane, che si dicono cristiane, ma che però ancora non hanno veramente approfondito il mistero della fede cristiana. E questo approfondimento, appunto, ripeto, non è una questione soltanto libresca, anzi o non principalmente libresca, ma costituisce un itinerario, un cammino, un'esperienza. Giovanni Paolo II disse, poi lo ha ripetuto in modo molto forte, Benedetto XVI, credo, nella enciclica Deus Caritas Est, proprio agli inizi, dice: il cristianesimo non è principalmente una dottrina, ma una persona. Certamente nella fede cristiana c'è tanta dottrina, ma tantissime. Il cristianesimo ha prodotto dottrina, scienza, ha prodotto filosofia, ha prodotto teologia, le biblioteche di teologia di tutta l'Europa sono monumenti paragonabili alle cattedrali per qualche verso, no? Sono pieni di questi libri, pieni di sapienza, di sottigliezza, di dottrina, di profondità, però il cristianesimo non è principalmente una dottrina, il cristianesimo è una persona, e questo è proprio un punto che Sant'Ignazio ha colto e negli esercizi si approfondisce. Cioè la fede cristiana in fondo è un rapporto personale con Gesù. Ecco, allora gli esercizi sono uno strumento di apostolato in questo senso: facendo gli esercizi una persona è portata a fare con Gesù un incontro vivo, personale, trasformante, che gli trasforma veramente la vita, cioè dove a questo punto la sua vita diventerà un rapporto personale con lui e anche un impegno inevitabilmente a diventare mezzo e strumento per portare altri a conoscere Gesù. E direi che gli esercizi sono anche una scuola di apostolato. fa una scuola viva, ecco, non è che negli esercizi non si fanno tanto, non si impiega tanto tempo a spiegare metodologie di apostolato. Dagli esercizi si può ricavare la cosa più importante nell'apostolato, la voglia di farlo, la passione per farlo. Poi le metodologie vengono da sole una volta che c'è la passione.
Ecco Don Piero, la Chiesa Cattolica ha raccomandato centinaia di volte gli esercizi. Io ho qui un libretto in cui c'è scritto che dal 1548, che è stato l'anno dell'approvazione degli esercizi, fino ad oggi, fino a qualche anno fa, sono più di 600 gli interventi di elogio e di raccomandazione da parte dei papi degli esercizi spirituali di Sant'Ignazio di Loyola. E ho anche un elenco di santi che ha praticato gli esercizi e sono diventati santi, certamente anche grazie agli esercizi: San Carlo Borromeo, San Francesco di Sales, San Vincenzo di Paoli, San Leonardo da Porto Maurizio, San Giovanni Bosco, San Giuseppe Cafasso, il venerabile Pio Brunone Lanteri, il venerabile Luigi da Granada, Santa Teresa d'Avila, Santa Teresina del Bambino Gesù, eccetera. Insomma, tanti santi, tanti uomini, tante donne, tanti laici hanno fatto gli esercizi e la Chiesa li ha fortemente raccomandati per centinaia di volte. Ecco, rispetto ad altri metodi, che cosa hanno gli esercizi in più? Diciamo, perché sono un metodo privilegiato per conoscere Gesù, per approfondire la fede cristiana, rispetto ad altri metodi, ad altri tipi di esercizi spirituali che appunto sono diffusi anche nella Chiesa?
Senza volere assolutamente fare un discorso così di concorrenza, no? Dire qualunque esperienza spirituale che ha avuto già, che è sperimentata, che è fatta bene, fa del bene, no? Quindi ci sono tanti modi di avvicinarsi a Dio. Tuttavia gli esercizi di Sant'Ignazio spiccano per questa caratteristica, cioè la Chiesa veramente li ha in qualche modo fatti propri. C'è una insistenza che non è usuale, no? Se potremmo dire da Paolo III, che è il Papa che ha approvato per la prima volta gli esercizi, fino a Benedetto XVI, i papi praticamente ininterrottamente, ci sono pochissime eccezioni, quando andiamo a vedere queste eccezioni sono eccezioni comprensibili. Giovanni Paolo II non ha parlato degli esercizi, ha parlato degli esercizi, Giovanni Paolo II ne ha parlato più volte, Giovanni Paolo I non ne ha parlato, ma possiamo ragionevolmente pensare che non ha avuto il tempo di farlo. Tutti i papi ne hanno parlato raccomandandoli e in qualche modo mettendo in questa raccomandazione l'autorità della Chiesa, e questo evidentemente è molto importante, perché uno segue un metodo che è un metodo sperimentato e approvato, autorevolmente approvato, Chiesa che è colonna e fondamento della verità, la Chiesa che è la nostra madre, la Chiesa che ci guida nelle cose di Dio, no? che ci preserva dagli errori. Ecco, questa Chiesa che è nostra madre ci mette gli esercizi a disposizione, ci indica questa via come una via privilegiata per incontrare il Signore. Questa è una cosa certamente molto 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 importante, per cui fra l'altro si deve entrare negli esercizi. Questa è una cosa a cui Sant'Ignazio teneva molto: bisogna entrare negli esercizi con molta fiducia, con uno spirito, con una mentalità aperta, no? Senza sospetti. Ecco, allora quale massima fiducia si può avere appunto in una cosa che è stata così autorevolmente, ripetutamente proposta dalla Chiesa?
Ecco, le faccio l'ultima domanda prima della pausa, poi ci saranno le domande dei radioascoltatori e delle radioascoltatrici. Oggi noi sappiamo che c'è un po' una crisi di fede, soprattutto in Europa, no? L'Europa che ha anche rifiutato nella Costituzione europea di evidenziare, di sottolineare le proprie radici cristiane. Anche se c'è un qualche timido risveglio, no? Per quanto riguarda le vocazioni sacerdotali anche in Europa, sembra, no? Però è vero che i giovani e anche gli adulti si allontanano spesso dalla Chiesa e l'abbandonano. Ecco, io ho qui il discorso che il Papa Benedetto XVI ha fatto il 21 febbraio del 2008, dell'anno scorso, ai padri gesuiti, alla Congregazione Generale appunto della Compagnia di Gesù.
E il Papa, il Santo Padre, a un certo punto dice così, dice: in un tempo come quello odierno, in cui la confusione e la molteplicità dei messaggi, la rapidità dei cambiamenti e delle situazioni rende particolarmente difficile ai nostri contemporanei mettere ordine nella propria vita e rispondere con decisione e con gioia alla chiamata che il Signore rivolge a ognuno di noi, gli esercizi spirituali rappresentano una via e un metodo particolarmente prezioso per cercare e trovare Dio in noi, attorno a noi e in ogni cosa, per conoscere la sua volontà e metterla in pratica. Ecco, quindi, dato anche queste parole del Santo Padre, che certamente ha un'autorità che è molto più grande della nostra, però ecco, possono gli esercizi aiutare quindi a fare un'esperienza viva di Cristo che affascini e convinca anche queste persone che abbandonano la Chiesa, che si allontanano, e quindi riportarle a seguire il Signore, ricondurle verso una fede, diciamo, più matura e più consapevole.
Sì, direi che abbiamo tanti elementi che ce lo fanno pensare. Abbiamo visto, abbiamo assistito in questi ultimi anni a un fenomeno che in qualche modo ci ha anche messo abbondantemente in discussione, cioè abbiamo visto come il processo di secolarizzazione, che molti avevano previsto essere un processo che avrebbe portato quasi alla disparizione della religione in Occidente, in realtà non ha prodotto questo risultato, ma ha avuto come esito una ricerca, direi spasmodica e certamente anche molto confusa, variegata, di esperienze religiose di varia natura, il fenomeno della cosiddetta nuova religiosità. E vediamo persone che, per esempio, giovani, come io ne incontro direi quasi in continuazione, affascinate dal buddismo, affascinate dalla meditazione trascendentale induista, affascinate da altre religioni, da esperienze spirituali apparentemente più profonde delle nostre, eccetera. E quello che si nota è che in fondo molto spesso queste ricerche sono, anche gli esiti di queste ricerche sono risposte sbagliate però a problemi veri, cioè la ricerca del cuore umano di qualcosa di profondo, di un rapporto con Dio non superficiale. Ecco. E allora gli esercizi è certamente una delle modalità privilegiate per rispondere a questa ricerca, la ricerca del sacro, la ricerca del trascendente, la ricerca di una preghiera profonda. Certo, queste cose si trovano certamente negli esercizi. Ecco, da questo punto di vista molto spesso la Chiesa, no, per rispondere alle esigenze del mondo moderno, alle sfide della società e della realtà, del momento storico in cui viviamo, deve andare a cercare soprattutto dentro i suoi tesori, perché molto spesso proprio nei suoi tesori, nelle profondità della sua memoria storica, trova degli elementi che rappresentano delle risposte che sono di un'attualità straordinaria, a volte appaiono come delle assolute novità, semplicemente perché ce ne eravamo dimenticati, avevamo sepolte nel nostro oblio, per cui una volta che si ritrovano sembrano delle cose assolutamente nuove. Mi è capitato una volta, parlando appunto con una ragazza che era diventata buddista, o almeno diceva di esserlo diventato, e mi disse: sai, noi buddisti facciamo meditazione, guarda che la facciamo anche noi cristiani la meditazione, sai, ci sono dei modi di fare meditazione, anzi ci sono, si può dire, c'è tutta una storia della meditazione cristiana. E questa mi guardò con gli occhi sgranati: ma davvero? Nessuno me ne ha mai parlato, che si può fare meditazione cristiana, che c'è una contemplazione cristiana. E purtroppo è vero, di queste cose si parla poco, però ci sono, sono in realtà, e gli esercizi sono un modo straordinariamente efficace per ripercorrere questi antichi percorsi in modo non libresco, non soltanto così la voglia di andare a ritrovare cose passate nei libri, ma a riviverle profondamente e scoprire che lì dentro queste metodologie ci sono delle risposte straordinarie.
Ecco, ringraziamo Don Piero, ora la facciamo un po' respirare e facciamo un attimo di pausa e poi ci ritroveremo ancora tra qualche minuto per eventuali domande che possono venire dagli ascoltatori e dalle ascoltatrici.
Sono Giovanna e parlo dalla Valle di Fiemme in provincia di Trento.
Ah, ecco, bene.
Non l'ho sentita tutta la trasmissione perché sono stata interrotta dal telefono. Non so se avete detto dove vengono fatti questi esercizi.
Dunque, guardi, per quello che riguarda le località, eccetera, e anche le date, queste cose qui,
sì.
Le norme generali di Radio Maria bisogna regolarsi così. Lei dovrebbe scrivere alla radio,
sì.
La quale ci comunica poi la sua lettera e noi le rispondiamo molto brevemente. Lei scrive alla radio, può scrivere a Don Giovanni Poggiale, che è quello che conduce la trasmissione,
sì.
E poi dopo le lettere ci vengono comunicate e noi le rispondiamo al più presto, ecco.
Grazie mille. Poggiali come Palermo?
Sì, dunque Poggiali, ecco. Palermo, Otranto, Genova, Imola,
sì,
ecco, sì. Poggiali,
Ancona,
sì.
Livorno, Imola.
Esattamente, sì, esattamente.
Sì. E dunque può farlo qualsiasi persona, perché io sono vecchietta.
Sì, ci mancherebbe altro, certo,
sì.
Certo. No, questo, diciamo, l'unico limite è in basso, nel senso che ci vuole un po' di maturità, insomma, in genere io dico sempre ai ragazzi che abbiano almeno un 17 anni, insomma, ecco, una certa maturità.
No, io sono molto più vecchia, purtroppo.
Ecco, quello è il limite, insomma, non è un'esperienza per ragazzini, ecco,
sì,
per intenderci.
Perché sento veramente il bisogno, allora mi faccio viva. La ringrazio molto e ringrazio per la bella esposizione.
Benissimo, grazie, grazie.
Grazie tante, buonasera.
Buonasera. Sì?
Buonasera.
Buonasera.
Salve, io sono Giovanni e chiamo dalla provincia di Roma.
Sì.
Permettetemi, che sono molto felice perché ho sentito tanto tempo fa di chiusura un programma che parlava appunto dei vostri esercizi spirituali, o meglio,
sì.
Di Sant'Ignazio. Siccome sono stato sempre molto affezionato e nella speranza di poter appunto fare gli esercizi spirituali, e se voi permettete, giusto per fugare qualche riprensione che posso avere in me, e magari se magari uso, non so, giusto per farvi qualche domanda precisa, non tanto per mettervi in difficoltà,
sì.
Una santa difficoltà, giusto per essere molto secchi, però nella carità,
sì.
Visto che voi non avete, cioè i gesuiti hanno il carisma di fare questi esercizi, è vero?
Sì, sì,
e
sì, sì, certo.
Visto che Sant'Ignazio comunque è partito con 30 giorni, quindi il suo desiderio, visto che lui l'ha istituito, è quello.
Sì.
So che ci sono necessità temporali e magari i 5 giorni non sono nell'ambito risolutivo del discorso, ma un inizio, ecco, mettiamola così, no?
Sì, sì.
E allora dicevo, già queste piccole difformità, e appunto mi dava qualche perplessità, non sulla bontà degli esercizi.
Sì, sul problema della differenza di tempo. Ecco, se vuole, guardi, la posso rassicurare, cioè che Sant'Ignazio, proprio lo dice nelle annotazioni, è molto elastico nell'applicazione degli esercizi. Lui stesso a volte li abbreviava, cioè anche se la formula ideale, se sempre il mese, però lui stesso andava incontro a quelle che erano le esigenze e le necessità. Noi ci rifacciamo a una metodologia che è stata diffusa, anche se non proprio inventata, da un padre gesuita spagnolo che si chiamava padre Francisco de Paula Valliette, il quale ha elaborato questo metodo di 6 giorni ha questo vantaggio, no? Non è un pezzo di esercizi, ma sono l'insieme di tutti quanti gli esercizi in formato ridotto, dove però ci sono tutti i punti essenziali. E effettivamente, diciamo così, noi vediamo che la cosa veramente funziona, cioè facendoli, io ho fatto per esempio il mese, l'ho fatto 3 volte nella mia vita, no? Però devo dire che anche questa formula di 5-6 giorni, noi cominciamo in genere il lunedì a mezzogiorno e poi gli esercizi si concludono il sabato a mezzogiorno. Questa formula riproduce un itinerario completo, diciamo così. Certo, poi dopo se uno vuole fare gli esercizi al top, li fa anche della durata di un mese. Questo è anche uno sforzo che si fa per mettere questo strumento così bello, così straordinariamente utile, alla portata del maggior numero possibile di persone. Quante persone oggi si possono permettere di allontanarsi da casa per un mese intero? Ma direi di più, a volte anche uscire di casa per 5-6 giorni interi è già una difficoltà. Ecco allora che noi adesso facciamo anche questo percorso per radio, anche se non abbiamo nessuna pretesa con questo di sostituire gli esercizi come ritiro chiuso, che rimangono sempre la formula ideale, insomma. Ecco, però possono essere se non altro un avvio, ecco, uno magari ascoltando le nostre trasmissioni, questo è quello che noi ci auguriamo, gli può venire veramente voglia di partecipare poi agli esercizi in ritiro chiuso, cioè in una casa dove si mantiene il silenzio, dove tutto il giorno si è guidati a fare questo itinerario.
Pronto?
Pronto?
Buongiorno, sono Anna Maria da Milano.
Buongiorno.
Volevo chiedere 2 cose. Allora, intanto, se uno ha già incontrato il Signore ed è stata un'esperienza meravigliosa, anzi almeno un paio di volte, però è talmente bello che sono passati già anni, vuole avere la sicurezza di averlo incontrato, che non sia una sua immaginazione, anche se chiaramente se non svanisce l'esperienza, anzi aumenta, di solito è già una garanzia in sé, però volendo una specie di conferma, diciamo così, che non si può avere naturalmente, fare gli esercizi spirituali potrebbe servire a questo scopo. Poi un'altra domanda, ripeterli ha senso e con scopi diversi, oppure ogni tanto ciclicamente sarebbe bene ripeterli? Adesso l'ascolto per radio, grazie.
Sì, grazie. Ma guardi, la prima domanda sul fatto che una persona abbia già incontrato il Signore, se è utile fare esercizi, ma certamente, io per esempio ho dato esercizi a frati francescani, a padri francescani o anche di altri ordini religiosi, i quali evidentemente il Signore avevano già incontrato, e devo dire questo, che gli esercizi hanno questa caratteristica, non sono la comunicazione di per sé di una spiritualità, no? Diciamo, lo scopo dell'esercizio non è comunicare la spiritualità ignaziana, quanto aiutare ogni persona a approfondire quella spiritualità che lui ha già incontrato, nella quale lui ha incontrato Gesù. Ecco perché in fondo le diverse spiritualità sono diverse vie per raggiungere la stessa vetta, come per salire su una montagna ci si può salire con vari percorsi, e gli esercizi hanno proprio questa caratteristica, cioè non vogliono assolutamente sovrapporre una spiritualità estranea a quella che già una persona ha sperimentato, che nella sua vita gli ha già dato dei segni certi di essere guidato da Dio. Ecco, da questo punto di vista, in questo senso si può essere tranquilli. Riguardo a ripeterli, ma certamente, abbiamo tanti amici che fanno costantemente gli esercizi, alcuni per esempio una volta all'anno, alcuni li fanno con una regolarità, devo dire ormai da tantissimi anni, che regolarmente tutti gli anni rifanno gli esercizi di 5 giorni e loro stessi testimoniano continuamente, ogni corso di esercizio è sempre una cosa diversa. Cioè il percorso è uguale per tanti versi, però l'esperienza che si fa è sempre nuova, è sempre diversa. Uno può anche fare esercizi in momenti diversi della vita avendo obiettivi diversi. Per esempio, uno può fare un corso di esercizi perché ha da risolvere un problema importantissimo della sua vita, quindi cerca dal Signore una luce per la sua esistenza, per delle scelte che deve fare, e questo per esempio è certamente un'ottima modalità, perché uno dei doni che negli esercizi si possono trovare è proprio questo, cercare e trovare la volontà di Dio nelle disposizioni della propria vita, non la volontà di Dio in astratto, no? Che molto spesso uno può trovare semplicemente magari leggendo, Un cristiano sa che la volontà di Dio è amare Dio con tutto il proprio cuore, con tutte le proprie forze, con tutto se stesso e il prossimo come se stesso. Però poi io in concreto cosa devo fare? La mia vita come la devo spendere? Devo prendere una decisione importante nella mia vita. Allora questo, fare gli esercizi è utilissimo per prendere una decisione secondo Dio. Pronto?
Pronto, sì, mi sente?
Sì, la sento, dove chiama?
Io sono Simone e chiamo da Altamura, in provincia di Bari. Io ho ascoltato parte della sua, del suo intervento, comunque ritengo che abbia appreso tutto quello che era necessario. Premetto che ho partecipato in tre anni successivi a tre corsi di esercizi spirituali ignaziani di 5-6 giorni ciascuno, e per quanto in quel momento ho sentito, come dire, dei benefici, ho avvertito dei benefici a livello spirituale, non ho tuttavia trovato quello che cercavo. Allora, dopo quello che ho ascoltato questa sera, mi viene da pensare che con ogni probabilità, facendo un corso di esercizi di un mese, potrei, se non raggiungere l'obiettivo, mettere le premesse, le basi per raggiungere il medesimo obiettivo, che in due parole è quello di incontrare veramente Gesù Cristo. Poiché io sono certissimo che è il Figlio di Dio, sono certissimo che è morto e risorto anche per me, ma questa cosa la sento soltanto a livello cerebrale ed è come se non l'avessi appunto mai incontrato.
Sì.
Sono stato chiaro finora?
Sì, sì, è stato chiarissimo, va bene. Adesso guardi, io le dico questo. Innanzitutto lei dice magari se faccio il mese, beh certo, il mese è un'esperienza bellissima se lei trova modo di farlo. Noi come la nostra comunità ancora il mese non siamo in grado di farlo, anche se è una cosa che non escludiamo assolutamente dai nostri itinerari, un giorno ci attrezzeremo. Per il momento ci accontentiamo di usare questa formula dei 6 giorni, dal lunedì al sabato. Per cui questa è certamente un'ottima cosa, però le dico anche questo, vede, sa, l'incontro con il Signore è qualche cosa, è un dono che il Signore ci fa. E a volte ci sono, sapete, la parabola della chiamata, no? Il padrone della vigna che va nella piazza a chiamare i lavoratori a ore diverse del giorno, ci deve fare pensare, cioè far pensare nel senso di riprovarci ancora, ecco, non dar per scontato che la cosa, perché la cosa non abbia ancora funzionato, che questo incontro poi non si debba verificare. Per cui io così mi permetto di invitarla di nuovo a riprovarci, magari prossimamente, ecco, perché il Signore ha i suoi tempi che non sono i nostri, e sperare, chiedere con tutto il cuore che sia veramente il momento buono per un incontro trasformante con Lui.
Pronto?
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 Sì signora, buonasera.
Buonasera, sono Maria Luisa.
Qui sono Don Giovanni, Don Piero mi ha passato il telefono, mi dica pure.
Sì, sono Maria Luisa della provincia di Lecco.
Buonasera.
Buonasera, volevo sapere se mi può dire in sintesi cosa si intende per discernimento degli spiriti e come si attua. Grazie,
sì.
Grazie.
Prego signora, grazie a lei. Dunque guardi, il discernimento degli spiriti è una delle parti, come ha detto anche prima Don Piero, fondamentali degli esercizi spirituali. Discerner vuol dire cercare di capire cosa abbiamo dentro il cuore, ecco, quindi dentro di noi, nel nostro cuore, dice Sant'Ignazio, ci sono diversi spiriti che agitano la nostra vita, il nostro cuore, la nostra interiorità. Ecco, discernere vuol dire cercare di capire chi ci sta ispirando, chi ci sta parlando in un determinato momento, ecco, se lo spirito buono, come lo chiama Sant'Ignazio, o lo spirito cattivo, oppure il nostro stesso io, il nostro stesso subconscio, il nostro spirito, ecco, quello che viene dalla nostra coscienza. Quindi discernimento vuol dire cercare di capire, diciamo, da quale spirito siamo mossi in quel momento, cioè siamo condotti, ecco, siamo guidati. e Sant'Ignazio ha elaborato una serie di regole, una serie di norme, di piccole regole che sono di una sapienza grande, le ha scritte nel 500, ma sono un piccolo trattato di sapienza, anche se vogliamo di tipo psicologico. Si può dire che Sant'Ignazio abbia anticipato di secoli la moderna psicologia con queste regole, dove appunto lui ci spiega come muoverci all'interno del nostro spirito, insomma, come capire chi ci sta guidando, chi ci sta ispirando, ecco, se il Signore oppure se il nemico della natura umana, così come lo chiama Sant'Ignazio, che è Satana, che è il demonio, che esiste e che certamente opera, certamente con la permissione divina, ma opera, oppure se siamo noi stessi che dall'interno del nostro io, della nostra coscienza, della nostra anima, in qualche maniera guidiamo noi stessi e ci facciamo condizionare anche dalla nostra spesso schiavitù del peccato, schiavitù dei nostri vizi, schiavitù del nostro carattere, ecco, e in effetti gli esercizi sono un modo per cercare la libertà vera, la libertà autentica. Quindi, ecco, Sant'Ignazio per discernimento intende questo. È vero anche che il discernimento spirituale è un dono, e quindi non è tanto solamente una tecnica, ma è un dono di Dio, è un dono dello Spirito Santo, va chiesto nella preghiera, però è molto molto importante per cercare di fare delle scelte secondo Dio, non secondo la propria volontà, per cercare di fare delle scelte in base all'insegnamento di Gesù e del Vangelo, non in base all'insegnamento del mondo o di qualcun altro, insomma, che noi ascoltiamo, ecco, degli idoli di questo mondo, degli dèi di questo mondo o dei cattivi maestri di questo mondo, ce n'è tanti purtroppo, ecco.
Pronto? Padre?
Buonasera.
Buonasera, sono Nino, chiamo dalla provincia di Messina.
Da Messina? Prego,
sì.
Nino.
Padre, le volevo domandare se si possono fare gli esercizi spirituali a casa anche se c'è rumore e se mi sa consigliare qualche libro. Grazie, ascolto per radio.
Sì, guardi, farli a casa, diciamo, è un po' difficile, nel senso che appunto abbiamo detto che gli esercizi sono, diciamo, da fare in un ritiro chiuso con una guida, con la possibilità di essere seguiti, con la possibilità di fare dei colloqui con un sacerdote o con più sacerdoti, ecco, quindi farli da solo. Io sinceramente ho conosciuto un sacerdote che li faceva da solo, però era un sacerdote con un'esperienza pluriennale di dettatura di esercizi, di una grande esperienza, e lui, diciamo, se li dettava da solo, ecco, però sono casi un pochino eccezionali, ecco, gli esercizi spirituali vanno fatti guidati da altri sacerdoti, nessuno riesce poi così bene a guidare se stesso, no? Quindi diciamo che farli a casa da solo lo vedo un po' difficile, e anche leggendo il libro, appunto, abbiamo detto che non è sufficiente leggere il libro degli esercizi per fare gli esercizi. Gli esercizi sono un'esperienza viva, un'esperienza di incontro con il Signore, che però necessita appunto di una serie di regole, una serie di, diciamo, di cose da seguire molto chiare, dove non, insomma, farli da soli. Ci sono, diciamo, gli esercizi, quelli che vengono chiamati gli esercizi nella vita ordinaria, lievo, ecco, gli esercizi nella vita corrente, però anche questi si fanno magari a casa, ma si ricevono sempre da una guida che, diciamo, ci dona delle meditazioni, ci dona dei punti su cui riflettere, dei passi evangelici, oppure lo stesso itinerario che Ignazio ha creato, su cui riflettere, e poi uno va a casa nella vita ordinaria e cerca di mettere in pratica questo insegnamento, questo dono. Però ecco, sono casi, diciamo, particolari. Normalmente gli esercizi vanno fatti in ritiro chiuso con delle guide dove c'è la possibilità di preghiera personale, di colloquio, anche per il discernimento degli spiriti, che è una parte importante degli esercizi, ma non può essere fatta da soli, ecco. Pronto?
Pronto, buonasera.
Ecco, lei signora, l'ultima domanda, perché poi dobbiamo restituire la linea alla regia. Ecco, mi dica pure, signora, buonasera.
Buonasera. Avete riassunto giustamente amare Dio con tutto se stesso e il prossimo, con tutto se stesso e il prossimo come se stessi, come approfondimento degli esercizi della realtà cristiana.
Sì.
E Gesù ci ha dato anche il comandamento nuovo. In che si distingue allora questo amore del prossimo secondo comandamento nuovo, di amarci come ci ha amato lui, fino a dare la vita, cioè
sì,
fino a preferire gli altri, e gli esercizi di Sant'Ignazio cosa dicono in proposito? Grazie.
Prego, signora. Guardi, dicono molto, perché gli esercizi sono proprio un modo che la Chiesa ci offre attraverso la mediazione di Sant'Ignazio di Loyola, proprio per crescere nell'amore di Dio, tanto che adesso io non vorrei svelare, diciamo, l'arcano, ecco, non vorrei svelare gli esercizi, perché poi gli esercizi, vedete, bisogna farli proprio per capirli fino in fondo, e non basta farli una volta, perché sono sempre una novità gli esercizi, una grande novità, perché Cristo è la novità, però servono proprio per crescere nell'amore di Dio, cioè attraverso gli esercizi io incontro Gesù, incontro il Signore, incontro la legge evangelica, e la sintesi della legge evangelica è amare Dio al di sopra di tutto, con tutte le nostre forze, tutto il nostro essere, tutta la nostra anima, e amare il prossimo come se stessi. Ecco, gli esercizi vogliono portare lì alla fin fine. La libertà vera è l'amore, e l'amore chiaramente è seguire Gesù, amare Gesù, e in Lui amare il nostro prossimo. Quindi gli esercizi terminano proprio con l'amore di Dio, con la richiesta dell'amore di Dio. Quindi è l'itinerario esattamente evangelico. Sant'Ignazio, in fin dei conti, non ha inventato nulla se non, diciamo, mettere in un modo sublime il Vangelo stesso, ecco, tradurre il Vangelo nel modo degli esercizi per imparare ad amare, per seguire Gesù, per conoscere, amare e seguire Gesù. Quindi quello che lei dice, signora, che l'amore è la sintesi della legge evangelica, è quanto di più grande noi possiamo realizzare nella nostra vita, e siamo realizzati solamente nell'amore, con gli esercizi noi possiamo giungere a quest'amore, per dono, non per una tecnica o per un nostro merito, ma certamente gli esercizi ci portano lì, ecco, vogliono condurci lì.
Pronto?
Pronto? Pronto?
Sono Maria.
Sì, da dove chiama?
Mi chiamo da Torino.
Sì.
Ecco, io volevo appunto chiedere, ho iniziato a fare la trasmissione da poco, e volevo appunto chiedere, questi esercizi di discernimento
sì,
possono, cioè, dove possiamo chiederli per poter farli anche noi, ecco.
Sì, dunque, come ho detto anche prima, no, questa è un po' una regola generale di Radio Maria, non si danno mai indirizzi o punti di riferimento, per cui lei dovrebbe scrivere alla radio, magari si indirizza a Don Giovanni Poggiali presso Radio Maria, e poi queste lettere, che può essere un'email se c'è la posta elettronica, oppure una lettera diciamo, spedita per posta normale, e queste lettere ci vengono poi comunicate e noi le rispondiamo il più presto possibile. Quindi le diamo quali sono i nostri programmi. Noi abbiamo un programma annuale di corsi di esercizi, sia il posto dove li facciamo, le date precise.
Ecco, siamo giunti alla fine della nostra trasmissione di questa sera. Io ringrazio di cuore Don Piero Cantoni, che questa sera ci ha accompagnati alla scoperta di una bella esperienza, ecco, viva e bella. Purtroppo c'è anche la tosse, Don Piero, quindi non è in un momento di salute particolarmente felice. Comunque, ecco, vi chiediamo anche preghiere per lui, per la sua salute. Ecco, questa esperienza che questa sera lui ci ha aiutato a fare, speriamo che sia anche feconda per molti di noi, ecco, se non per tutti noi. Io vi ringrazio e vi auguro a tutti una buona serata e un buon proseguimento con le trasmissioni della radio. Buonanotte a tutti.
Esercizi di Sant'Ignazio di Loyola. A cura di Don Giovanni Poggiali.